Il 2015 è stato sicuramente l'anno della migrazione per via del conflitto in Siria e nelle zone del Medio Oriente. E mentre l'Europa e anche l'Australia si interrogano su come riuscire a far fronte a questi arrivi, si tratta in molti casi di centinaia di migliaia di persone, il Canada ha dato la sua risposta. Tra le iniziative che ci sono in Canada c'è la sponsorizzazione dei singoli cittadini, quindi dei privati, di rifugiati provenienti dalla Siria. Questo è quello che è uscito sui giornali e sui media qualche tempo fa. In realtà si tratta di un programma che nasce quasi 40 anni fa. Noi ne parliamo con il nostro corrispondente dal Canada, Stefano Gulmanelli. Stefano, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutta l'Australia.
Iniziamo proprio dall'origine di questo programma. Non è una cosa nuova, parte nel 1979.
No, parte esattamente come dicevi tu nel 79, era il passaggio al multiculturalismo e con tutto quello che ne conseguiva, quindi il Canada si stava dando una nuova immagine da quella che era l'ex colonia britannica molto legata al Commonwealth, e questo approccio ai rifugiati ha avuto anche questo programma di sponsorizzazione privata dei rifugiati che nel frattempo in questi 40 anni ha portato nel paese più di 200.000 persone.
Questo nel 1979, un programma che poi ha funzionato ed è stato appunto ripreso, ripubblicizzato recentemente proprio per far fronte all'immigrazione della Siria. Però prima di affrontare questo tema, facciamo una valutazione di come ha funzionato nei decenni passati.
Sicuramente è stato estremamente interessante. Le due cose che lo caratterizzano in particolare rispetto a quella che è l'iniziativa governativa portare rifugiati in Canada è che da un lato il numero dei rifugiati portati così dentro è addizionale, cioè incrementale rispetto a quello che è il programma governativo per ciascun anno, succede esattamente come succede in Australia, che il governo determina quanti rifugiati potrà allocare in quell'anno. Bene, questo programma privato va a incrementare, va on top di questo numero qui. In più, la cosa importante è che può essere specifico, può riguardare quel particolare rifugiato, quel particolare gruppo familiare, quindi c'è una connessione fra lo sponsor privato, il gruppo privato e la persona che viene portata all'interno del paese. Queste sono le due caratteristiche che lo hanno reso particolarmente di successo e particolarmente, diciamo così, ben voluto anche dai canadesi stessi, che lo hanno, come abbiamo detto, utilizzato al punto da portare 200.000 persone in Canada in questi 40 anni.
Chiariamo un po' i dettagli, visto che in Australia quando si parla di sponsorizzazione in genere siamo abituati ad avere sponsorizzazioni da parte di aziende, per cui è chiaro come funziona, diciamo, anche all'esterno. Io azienda ho bisogno di un lavoratore, questo lavoratore dall'estero ha determinate caratteristiche, lo faccio venire in Australia e il visto, prima che abbia la residenza, eccetera, eccetera, varrà fino a quando il contratto tra azienda e lavoratore è in funzione. Invece come funziona proprio tecnicamente? Chi sponsorizza chi?
Allora, diciamo che i soggetti che possono privatamente sponsorizzare rifugiati sono quattro la tipologia. Uno, sono cosiddetti sponsorship agreement holders, sono delle vere e proprie incorporated, hanno personalità giuridica, di solito sono organizzazioni religiose, umanitarie, organizzazioni di sostegno etnico, che hanno già una via preferenziale di dialogo col Dipartimento dell'Immigrazione, quindi sono soggetti che fanno questo quasi istituzionalmente. Poi ci sono quelli che vengono chiamati constituent groups, che sono in pratica i gruppi operativi che si appoggiano a questi agreement holders per poi operativamente fare l'operazione di sponsorizzazione, a portarli qui, a poi inserirli in società. Le due figure più interessanti forse sono la terza e la quarta, ovvero il cosiddetto G5, cioè 5 cittadini o residenti permanenti canadesi, individui senza nessuna particolare definizione, che vogliono aiutare un rifugiato o una famiglia di rifugiati, si possono mettere insieme, compilano una sorta di profilo finanziario per mostrare che, insomma, poi dopo, siccome alcuni costi li devono sopportare loro, sarebbero in grado di sopportarli, fanno un business plan, chiamiamolo così, e chiedono di poter partecipare all'opera di sponsorizzazione, e se tutto va bene il Ministero dell'Immigrazione dà il consenso e loro partono con questa attività. Poi c'è il community sponsor, che è un'organizzazione, se vuoi, un po' strutturata dei G5, possono essere NGO, cose di questo tipo, e lì è la comunità più che 5 individui che si attiva, insomma, un suburb piuttosto che alcuni community centers, cose di questo tipo, che si attivano per far venire qui il rifugiato o i rifugiati, di solito individuando quali sono e chi sono quelli che vogliono portare, perché abbiamo detto che possono essere per l'appunto nominati.
Come dicevi tu, è molto interessante la sponsorizzazione degli individui, dei gruppi di individui. Che rapporto poi si viene a creare fra sponsorizzato e colui che sponsorizza? I rifugiati devono rimanere sotto la loro supervisione come da garanti per un certo periodo oppure è più libera?
Il rapporto è piuttosto stretto perché, per esempio, quello che questi gruppi o questi privati devono poi dopo garantire è innanzitutto sopportare il costo di cose come il cibo, come l'affitto, le utenze domestiche.
Ma questo fino a quanto? C'è un periodo?
Il periodo è, diciamo, che si va da un minimo di 12 mesi, che viene ritenuto il minimo indispensabile perché il rifugiato, la famiglia dei rifugiati possa cominciare ad avere un minimo di integrazione, fino a, diciamo, un massimo di 3 anni. Questo dipende anche dalle circostanze, vengono fatte delle valutazioni. Oltre a dei costi veri e propri, poi c'è proprio un vero e proprio supporto, se vuoi, operativo ed emozionale. Trovare gli interpreti, scrivere alla famiglia come pazienti di un dottore, di un dentista. Le spese da questo punto di vista vengono pagate dalla provincia o dallo Stato federale, ma intanto tu devi portarli, devi scriverli, iscriverli al collocamento, fare richiesta per i bambini a scuola o gli adulti ai corsi di lingua, come aprire un conto in banca. Cioè, il rapporto diventa veramente molto personale, veramente quasi intimo. Per quello che riguarda i costi, diciamo che il governo comunque ufficialmente si stima che per una famiglia di 4 persone ci vogliono dai 25 a 26 mila dollari canadesi l'anno, al cambio attuale siamo intorno a 27-28 mila dollari australiani.
Comunque, insomma, sono delle spese non indifferenti per famiglie che se lo possono permettere. Stefano, appunto, sempre a proposito di questo programma, hai detto nato nel 1979, gran successo, 200.000 persone che sono arrivate in questi 40 anni e adesso questo programma è stato ripubblicizzato, riavvivato proprio per far fronte alla crisi in Siria. Ecco perché il Premier Trudeau ha deciso di puntare su questo programma ancora?
Beh, diciamo due cose. Innanzitutto, in questo momento per i rifugiati siriani ed iracheni è stata fatta una modifica a questo programma che è estremamente importante. Una cosa che non abbiamo detto prima, per poter essere nominati o comunque portare dentro qualcuno, queste persone devono avere ricevuto lo status di rifugiato in maniera ufficiale da parte della UNHCR e così via, che sono, sappiamo, anche procedure piuttosto lunghe. Ecco, nel caso dei siriani e degli iracheni, il governo canadese ha deciso che questo non è necessario, basta che queste persone provengano dalle zone di guerra in questione e sono automaticamente portabili in Canada. Questo chiaramente abbatte drammaticamente i tempi e cose di questo genere. Questo ha fatto sì che per l'appunto ci sia un particolare interesse, oltre alla questione che oggettivamente è molto, molto delicata, che stanno vivendo queste persone. In più si va a inserire questa ripresa di interesse di questo programma in uno sforzo più complessivo che il governo Trudeau sta facendo dopo aver vinto le elezioni contro i conservatori di Harper, che sono stati al potere negli ultimi 10 anni, per ripristinare un'immagine, chiamiamolo così, refugee friendly, che il Canada aveva sempre avuto e che invece i 10 anni di governo Harper avevano in qualche modo compromesso e appannato. Ecco. Quindi c'è questo sforzo di portare 25.000 persone nei prossimi, si è cominciati ai primi di dicembre, e nei prossimi 3-4 mesi dovrebbe arrivare 25.000 rifugiati siriani.
Ecco, specifichiamo, scusami, aggiuntivi rispetto a quelli che ha previsto il governo oppure in tutto?
No, in questo c'è in qualche modo c'è un effetto di spiazzamento, perché e questo si sta sentendo anche da parte, per esempio, dei rifugiati che sono qui e che magari attendevano un ricongiungimento familiare. L'attenzione in questo momento viene dedicata a siriani e iracheni, e gli altri vanno un po' sul back burner, no? E tutto quanto viene rallentato, le quote vengono in qualche modo devolute o l'attenzione viene, le risorse finanziarie, perché stiamo parlando comunque di quasi un miliardo di dollari, che il governo canadese dovrà mettere per questa operazione, quindi c'è anche questo, chiamiamola così, conseguenza non intenzionale ma negativa nei confronti degli altri rifugiati.
Questa iniziativa ha, direi, da come ce la racconti, delle serie connotazioni politiche da parte del primo ministro Trudeau. Come è stata accolta dall'elettorato canadese? C'è un sostegno di massa all'iniziativa o ci sono mugugni?
Beh, ci sono entrambi. ci sono entrambi. Il Canada è molto, e i canadesi sono molto orgogliosi del loro posizionamento internazionale, della loro immagine di paese aperto e sempre pronto a intervenire nelle crisi umanitarie. È un po' il baluardo, un po' il simbolo del Canada dal punto di vista proprio dell'immagine che vuole proiettare verso l'esterno. Quindi anche in questo caso i canadesi, non si può dire che facciano la gara, però insomma già 1500 di questi rifugiati che sono entrati, sono 200-250 sono stati private sponsor, per capirci, quindi con diretto intervento da parte dei privati canadesi. Certamente ci sono i mugugni, ci sono le paure più o meno giustificate per quello che riguarda la sicurezza nazionale, che poi era un tasto che il precedente governo aveva battuto in maniera piuttosto pesante, quindi c'è un po' un mixed bag di reazioni da questo punto di vista.
Stefano Gulmanelli, allora grazie per averci raccontato come funziona questo programma dell'immigrazione canadese. Alla prossima!
Alla prossima anche a voi, arrivederci.